Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Molte chiese ripetono così tanto dal pulpito che Dio è amore che in queste chiese non credono che Dio odia qualcuno. Non ci credono perché coloro che appunto predicano fanno chiaramente capire che se Dio è amore, non può odiare nessuno. Per cui, nel momento in cui un credente proclama ciò che è scritto in merito a questo argomento, ecco che si attira l'inimicizia e l'ira di queste chiese. Siccome che noi serviamo il Signore e non una denominazione e non un sistema, noi ci studiamo di piacere al Signore. A noi non interessa piacere agli uomini. Non interessa proprio. Perché a noi quello che interessa è essere graditi agli occhi di Dio e quindi fare ciò che è bene agli occhi di Dio, dire ciò che è vero agli occhi di Dio, fare ciò che è giusto ai suoi occhi. Poi sappiamo bene che ciò dispiace a tanti. Ma a noi non interessa, noi proclamiamo quello che è scritto. Dunque, è vero che Dio non odia nessuno perché è amore? No, non è assolutamente vero. Perché Dio odia tutti gli operatori di iniquità. E questo è scritto. Già, è scritto, ma molti non ci credono. Sono gli stessi che dicono: noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio. Sono gli stessi, non ci credono a quello che è scritto. Infatti è scritto nel Salmo 5, quanto segue. 5:5, ricordatevi, è semplice. 5:5. Capitolo 5, versetto 5. Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi. Tu odi tutti gli operatori di iniquità. Allora, quel tu chi è? Chi è quel tu a cui si sta riferendo il salmista, cioè Davide, il dolce cantore di Israele, tramite la cui bocca lo Spirito Santo parlò? Chi è quel tu? È Dio, l'Iddio vivente e vero, l'Eterno. Allora, cosa dice Davide per lo Spirito? Dice: tu odi tutti gli operatori di iniquità. Quindi, qui appunto, Davide specifica chi sono coloro che Dio odia. Sono tutti gli operatori di iniquità. Tutti, eh? Nessuno escluso. Non è che c'è qualche operatore di iniquità che è amato dal Signore. No, nella maniera più assoluta. Il Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Ora, voglio ricordarvi quello che dice Giovanni nella sua prima epistola. Ogni iniquità è peccato. peccato. Lo ripeto, è scritto in Primo Giovanni, ogni iniquità è peccato. Quindi gli operatori di iniquità sono coloro che servono il peccato, sono schiavi del peccato, sono signoreggiati dal peccato. In sostanza non sono salvati. Perché coloro che sono stati salvati non sono degli operatori di iniquità. Perché? Perché coloro che sono stati salvati sono stati affrancati dal peccato e sono diventati servi della giustizia. Amano la giustizia, servono la giustizia, mettono le loro membra al servizio della giustizia. A differenza degli operatori di iniquità che, essendo schiavi del peccato, mettono le loro membra al servizio dell'iniquità e ogni iniquità è peccato. Dunque qua dice il salmista a Dio: tu odi tutti gli operatori di iniquità. E questo è confermato dalla sapienza nei proverbi. Ascoltate che cosa leggiamo. Capitolo 6 dei proverbi, leggerò dal versetto 16 al versetto 19. Ascoltate. Sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Dunque è evidente che costoro sono operatori di iniquità, vanno annoverati tra gli operatori di iniquità perché sono odiati da Dio. Avete notato? Dio odia, tra gli altri, il falso testimonio che proferisce menzogne. Di falsi testimoni ce ne sono veramente molti. Vedono una cosa e ne testimoniano un'altra. Ti vedono fare il bene e dicono che hai fatto il male. Ti sentono predicare la verità e dicono che tu predichi la menzogna. Sono dei falsi testimoni. Ti conduce onestamente verso di loro e loro dicono, naturalmente rendendo falsa testimonianza, dicono il contrario. Quindi i bugiardi sono coloro che proferiscono menzogne, e non solo, sono anche coloro che seminano discordia tra fratelli, sono tra gli operatori di iniquità e quindi non sono amati da Dio. Sono odiati da Dio. È scritto, non possiamo assolutamente fare alcunché contro ciò che è scritto, perché ciò che è scritto è la verità. Che facciamo? Togliamo di mezzo queste parole dalla scrittura? Così non sia. Che facciamo allora? Falseremo il senso di quello che è scritto? Per piacere ai ribelli? No. Assolutamente. Proclamiamo quello che è scritto, perché noi crediamo in quello che è scritto e difendiamo quello che è scritto, perché quello che è scritto è la parola di Dio. Dunque, la Sacra Scrittura afferma che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Ora, siccome che Dio li odia, chiaramente gli farà fare una fine orribile. Sì, proprio così, gli farà fare una fine orribile. E questo Gesù lo ha detto. Come qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo? Gesù ha detto alla fine che faranno gli operatori di iniquità? Sì, esattamente, proprio così. Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Ha detto la fine che fa, ha parlato della fine che faranno gli operatori di iniquità. Ascoltate, quando Gesù spiegò la parabola delle zizzanie ai suoi discepoli, disse queste parole. Leggiamo dal capitolo 13 di Matteo, dal versetto 37. Colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco? Così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Dunque, come possiamo vedere, gli operatori di iniquità sono zizzania. Gli operatori di iniquità sono figliuoli del maligno, quindi non sono figliuoli del regno, cioè del regno di Dio. Gli operatori di scandali non sono buona semenza, No, sono zizzania. E che fine aspetta gli operatori di iniquità? Gesù lo ha detto. Il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. Ora, ascoltate, notate come Gesù ha detto tutti. Quindi, ve lo ripeto, quel tutti significa nessuno escluso. Quindi tutti gli operatori di scandali. Quelli che fomentano gli scandali, sono appunto chiamati scandali. Poi tutti gli operatori di iniquità saranno quindi presi dagli angeli del Signore e saranno gettati nella fornace del fuoco, quindi nel fuoco eterno, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Notate come tutti gli operatori di iniquità non sono annoverati tra i giusti. Questo è importante, perché c'è una netta differenza tra i giusti e gli operatori di iniquità. I giusti sono coloro che sono giustificati per la loro fede. Infatti dice il giusto vivrà per la sua fede. E naturalmente i giusti, essendo affrancati dal peccato, servono la giustizia, praticano la giustizia. Cosa dice dei giusti il Signore? I giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Sì, perché i giusti sono figlioli di Dio, in quanto credono nel Signore Gesù Cristo. Allora, mentre dunque i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, gli operatori di iniquità, anzi, tutti gli operatori di iniquità praticamente saranno gettati nella fornace del fuoco dove saranno tormentati. Infatti, questa espressione qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti indica appunto praticamente il frutto del loro tormento, cioè praticamente ciò che il tormento del fuoco provoca pianto e stridore dei denti. Queste sono parole di Gesù, su cui nelle comunità bisognerebbe predicare, ma molti queste parole le ignorano volontariamente, non le citano nella maniera più assoluta, perché queste parole mettono paura. Ma mettono paura a chi? Mettono paura a tutti gli operatori di scandali, a tutti gli operatori di iniquità che ci sono nelle chiese. Sì, sì, membri, comunicanti. Sì, sì, membri comunicanti, sì, che sono operatori di iniquità e operatori di scandali, che quindi non risplenderanno come il sole nel regno di Dio, ma saranno gettati nella fornace del fuoco, dove piangeranno e strideranno i denti. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, che Gesù Cristo con questa, diciamo, con questa parabola ha confermato che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, e infatti proprio per questo tutti gli operatori di iniquità saranno gettati nella fornace del fuoco. Non è che qualcuno mi verrà a dire che Dio getterà nella fornace del fuoco quelli che ama o persone che lui ama, eh? Potrebbe assolutamente capitare di incontrare qualche stolto che dice: sì, vabbè, saranno gettati nella fornace del fuoco, però il Dio li continuerà ad amare, perché Dio è amore. Si sentono delle cose veramente assurde. Ma allora, a questo punto, ma perché non dite che il Dio ama anche il diavolo? Eh? Perché non dite anche che il Dio ama gli angeli del diavolo? Ma perché non dite anche che Dio ama i demoni? Dato che ci siete, metteteci tutti, no? Tra coloro, appunto, che Dio ama. Ma la scrittura dice che Dio ama i giusti. La scrittura dice che Dio ama i giusti. Infatti i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. La scrittura non dice mai che Dio ama gli operatori di iniquità, altrimenti si contraddirebbe, ma la scrittura non si contraddice. Ci sono delle apparenti contraddizioni nella Bibbia, ma sono apparenti perché in realtà non ci sono contraddizioni, perché Dio non è diviso contro se stesso, Dio non contraddice se stesso. E allora, vedete quindi la fine orribile che faranno coloro che Dio odia. Pensate, i falsi testimoni, quelli che seminano discordie tra fratelli, saranno tra quelli che saranno raccolti dagli angeli di Dio e gettati nella fornace del fuoco. Quelli che prendevano piacere a calunniare i giusti, inventandosi false testimonianze, false accuse. Viene il giorno in cui appunto saranno gettati nella fornace del fuoco. E là piangeranno, strideranno i denti. Ora voglio leggervi anche altre parole di Gesù, dove Gesù parla degli operatori di iniquità. Ascoltate, capitolo 7 di Matteo, dice Gesù, capitolo 7 da versetto 15. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. In un altro punto, precisamente in Luca, al capitolo 13, leggiamo quanto segue. Ed egli, capitolo 13, versetto 22. Ed egli attraversava man mano le città ed i villaggi, insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. Un tale gli disse, Signore, sono pochi salvati. Ed egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Da che il padron di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare alla porta, dicendo, Signore, aprici. Egli rispondendo vi dirà, io non so dove voi siate. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà, io vi dico che non so dove voi siate. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, quando vedrete Abramo e Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. Ne verranno d'Oriente ed Occidente e da settentrione e da mezzogiorno che si porranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi. Notate ancora una volta come c'è una netta differenza tra la fine degli operatori di iniquità e la sorte che aspetta coloro che entreranno nel regno di Dio. Da notare che da queste parole di Gesù emerge chiaramente per l'ennesima volta che gli operatori di iniquità non entreranno nel regno di Dio. Questo deve essere sempre ben chiaro. Allora, vedete le parole di Gesù? Dipartitevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. E dunque, fratelli nel Signore, come potete vedere, il Dio odia tutti gli operatori di iniquità. E Gesù ha confermato le parole del salmista Davide. Certo che le ha confermate, perché parlando della fine che, diciamo, faranno tutti gli operatori di iniquità, è chiaro che ha fatto chiaramente capire che costoro sono quelli che il Dio odia. E allora qualcuno dirà, ma come mai allora non si parla nelle comunità dell'odio di Dio verso tutti gli operatori di iniquità? È molto semplice, perché sono veramente molti gli operatori di iniquità che si presentano come cristiani o come fratelli. E quindi, dal loro punto di vista, non vale proprio la pena di parlare della fine degli operatori di iniquità per non farseli nemici. Infatti voi dovete sapere che ci sono quelli che cercano di farsi amici gli operatori di iniquità. Sono proprio amici degli operatori di iniquità. Cioè, veramente è così. Constatiamo che le cose stanno così. Noi invece siamo compagni di quelli che temono il Signore. E gli operatori di iniquità, vi posso assicurare, che non temono il Signore. Infatti, essi sono dati al male, sono proprio dati al male, amano e praticano la menzogna. E quindi, cioè, voglio dire, con persone del genere non c'è alcuna comunione, infatti sono tenebre, costoro sono tenebre. Allora ricordatevi di quello che sta scritto. La prossima volta che sentite dire a qualcuno guarda che Dio non odia nessuno, allora voi prendete le scritture e leggetegli quei versetti dove proprio viene detto chiaramente chi sono coloro che Dio odia. Ora, l'odio di Dio verso gli operatori di iniquità deve, come anche naturalmente la fine che faranno tutti gli operatori di iniquità, ci serve come monito. Ci serve perché? Perché noi, sapendo questo, siamo presi dal timore di Dio. Sì, praticamente siamo trattenuti dal compiere l'iniquità, dal darci all'iniquità, perché, vedete, il Dio vuole che noi lo temiamo. E le scritture, fratelli, le scritture, diciamo, servono a incutere il timore di Dio. E quindi noi faremo bene a non metterci con gli operatori di iniquità, perché è scritto: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Ma vi ricordo anche che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Il compagno degli insensati diventa cattivo. È così. Guardate, io non conosco nessuno che sia diventato compagno degli insensati che non sia diventato cattivo. Proprio automatico. È automatico, fratelli nel Signore. Quindi chi va con gli operatori di iniquità poi diventa anche lui un operatore di iniquità. E difatti ecco perché la scrittura ci esorta a non metterci con gli infedeli, perché poi se uno si mette con gli infedeli viene trascinato all'infedeltà verso Dio. Ricordatevi degli israeliti, i quali dopo che furono fatti entrare da Dio nella terra promessa, si mescolarono con le nazioni che compivano ciò che era in abominio a Dio e si misero a imitare le nazioni, le nazioni, i cananei, i filistei, proprio si misero a imitarli, e per questo si attirarono l'ira ardente di Dio su di loro e Dio li punì. Quindi nessuno di noi si illuda pensando che mettendosi con gli operatori di iniquità rimarrà, diciamo, integro. No, fratelli nel Signore, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. I buoni costumi, ricordatevi, vengono, diciamo, corrotti nel momento in cui uno comincia a stringere amicizie con gli operatori di iniquità. Quindi chiaramente ci accuseranno di essere settari e così via, ma a noi non ci deve interessare proprio nulla di quello che ci diranno. Perché la scrittura ci dice che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Certo, se tu vuoi corromperti, allora è chiaro che farai quello che dispiace a Dio, ciò che è male agli occhi di Dio, però sappi che porterai la pena della tua iniquità. Quindi, se la scrittura ci comanda di non metterci con gli infedeli, faremo bene appunto a non metterci con gli infedeli, per non provocare ad ira l'Iddio vivente e vero, che vi ricordo è geloso di noi, perché lui è il geloso. E quindi se noi diventiamo amici degli operatori di iniquità, diventeremo nemici di Dio come lo sono gli operatori di iniquità. Vi ricordo infatti che Giacomo, il fratello del Signore, nella sua epistola dice: o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ma egli dà maggiori grazie. Perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti e fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia. Umiliatevi nel cospetto del Signore ed egli vi innalzerà. Vedete, costoro sono chiamati gente adultera perché erano diventati amici del mondo e naturalmente amici del mondo, ma nello stesso tempo nemici di Dio, perché chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Se tu vuoi diventare se tu vuoi essere amico degli operatori di iniquità, sappi che rendi nemico di Dio, ti rendi nemico di Dio. Poi naturalmente che cosa significa naturalmente poi diventare nemico di Dio? Significa tirarsi l'ira di Dio sulla testa, sulla propria testa, sulla propria famiglia. E quindi è bene che voi prestiate attenzione con chi vi mettete, perché ve lo ripeto, se vi mettete con gli operatori di iniquità, poi arriveranno i guai, arriveranno molti dolori. Perché è così, fratelli nel Signore, perché poi il Signore essendo giusto, detesta queste alleanze, no, con gli operatori di iniquità, e quindi naturalmente manifesta la sua giustizia punendo coloro che si mettono con gli operatori di iniquità, i quali naturalmente poi, come al solito, faranno passare le punizioni di Dio per delle prove che Dio gli manda, essendo che loro sono giusti come Giobbe, ma loro non sono giusti come Giobbe, ma sono stolti e malvagi come Nabal. È per questo che il Dio, diciamo, li punisce, ma costoro non riconoscono che Dio li punisce, si induriscono sempre di più, rifiutano di convertirsi dalle loro vie malvagie, si gettano alle spalle le esortazioni, gli ammonimenti, e quindi praticamente poi diventano veramente oggetto dell'ira ardente di Dio. E quindi è bene, fratelli nel Signore, che non seguiate le orme degli operatori di iniquità, perché gli operatori di iniquità riceveranno il salario della loro iniquità. Certo, perché c'è un salario che ricevono coloro che servono l'iniquità. Sapete che la scrittura dice, e Paolo che lo dice ai Galati, dice questo: non vi ingannate, non si può beffarsi Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Allora, gli operatori di iniquità, che cosa seminano? Che cosa seminano? Giustizia? Iniquità? Sì, praticamente seminano spine e triboli, e quindi alla mietitura Cosa pensate che raccoglieranno gli operatori di iniquità? Spine e triboli. Infatti dice chi semina per la propria carne mieterà della carne corruzione. Allora, gli operatori di iniquità praticamente camminano secondo i desideri della carne, camminano secondo le concupiscenze carnali. Ora la carne ha desideri contrari allo spirito. E coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio. Infatti gli operatori di iniquità non piacciono a Dio. Allora, gli operatori di iniquità sono dati alle opere della carne. Sono dati alle opere della carne, che sono manifeste. Sono fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzovie e altre simili cose, dice l'Apostolo Paolo. Quindi, fratelli, badiamo a noi stessi, Lo ripeto, badiamo a noi stessi e non ci mettiamo con gli operatori di iniquità, che sono odiati da Dio. Lo abbiamo visto. Certo, io so, sono pienamente consapevole, che molti non credono in quello che sta scritto. Si dicono evangelici, si dicono cristiani, ma non credono in quello che sta scritto. Loro non credono che Dio odia gli operatori di iniquità. Qualcuno dirà, ma com'è possibile? Pure è scritto. Lo so, ma non ci credono. Solamente se Dio proprio gli apre la mente, gli dà il ravvedimento, costoro crederanno a quello che è scritto. Perché altrimenti non possono credere a quello, non possono credere a quello che è scritto. Quante volte ho sentito dire a taluni, non ci posso credere a questo, non posso credere che... Ma se è scritto, perché dici che non puoi credere? Perché dicono molti, non ci posso credere? Io invece dico, ci posso credere, ci credo. Perché ci credo? Perché io ho la fede. Ho la fede degli eletti di Dio e tutto questo per la grazia di Dio. Quindi io credo a quello che sta scritto. Ma poi, per quale ragione non dovrei credere che Dio odia tutti gli operatori di iniquità? Dico io, ma c'è una ragione biblica? Non ce n'è nemmeno una. Dico io, non ce n'è nemmeno una. Eppure oggi molti si danno vani ragionamenti, fanno dei discorsi pomposi, vacui, per dimostrare che Dio non odia nessuno. Ma la scrittura, appunto, dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, quindi questi possono fare tutti i discorsi che vogliono, tutti i ragionamenti che vogliono. La parola di Dio rimane ferma. E beati coloro che, appunto, credono ad essa. Ma d'altronde, fratelli, vi potrei fare un elenco di cose che molti leggono e non ci credono. Ma voi sapete che ci sono sedicenti evangelici che non credono che Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, che dicono che Gesù è già tornato in maniera invisibile. Ma lo sapete? Qualcuno dirà, ma non è che stai scambiando costoro i testimoni? No, sto parlando di evangelici che dicono Gesù è già tornato. E quando sarebbe tornato? È tornato quando c'è stata la distruzione. O ti dicono il giorno della Pentecoste, o è tornato quando c'è stata la distruzione di Gerusalemme. Cioè, qualcuno dirà, ma com'è possibile? Ma perché questi sono guidati da uno spirito di menzogna? Ma è così. La seconda venuta del Signore Gesù è così chiaramente esposta. Eppure non ci credono. Ci sono tanti di quei versetti della scrittura che parlano della seconda venuta di Gesù, che uno poi, quando sente parlare costoro, dicono, ma come fanno costoro a dire queste cose? Eppure si dicono evangelici. Ci sono evangelici che, per esempio, credono che alla fine Dio salverà tutti, no? Credono nell'eresia dell'universalismo. Come, qualcuno dirà? Ma come, non hanno letto quello che è scritto nell'Apocalisse? No, non è che non l'hanno letto. Lo hanno letto, ma non ci credono. Quando tu gli leggi, ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte saranno stagni ardenti di fuoco e di zolfo, che la morte è seconda, loro non dicono che non è scritto, ma non ci credono. Non ci posso credere, dicono. Non posso credere che costoro saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e là saranno tormentati per l'eternità. Ma non può essere, Dio è amore, dicono. Il Dio ama tutti, Dio alla fine salverà tutti. Ti parlano in questa maniera. Cioè, davanti a costoro, che cosa puoi dire? Che cosa puoi dire? Gli puoi dire, ravvedetevi, credete in ciò che è scritto, ma poi alla fine devi assolutamente schivare costoro. Perché costoro non hanno la fede, non ci credono a quello che sta scritto. E stiamo parlando di evangelici, o meglio, di persone che si dicono appartenenti a chiese evangeliche. Perciò, fratelli nel Signore, ma a proposito, ma lo sapete che ci sono evangelici, o meglio, persone che seguono evangeliche, che credono nella reincarnazione? Diciamo in una versione, una versione, diciamo, cristianizzata della reincarnazione, però è proprio reincarnazione, reincarnazione. Cioè l'hanno presa a prestito praticamente dalla religione induista e gli hanno dato un manto cristiano. Stiamo parlando di evangelici, di membri di chiese evangeliche che credono nella reincarnazione. E tu allora gli citi le parole della scrittura, dove gli mostri appunto che cosa succede, secondo quello che insegna la scrittura, a coloro che muoiono in Cristo e a coloro che muoiono i loro peccati, ma non ci credono. È un po' come quelli che quando leggono la storia del ricco e del Lazzaro, non credono che nell'Hades ci sia il fuoco. Non ci credono. Eppure tu gli leggi queste parole, no? Le parole del ricco, che disse ad Abramo: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ora il ricco parlò di una fiamma. Ora, ma il ricco, quando disse questa fiamma, che cosa intese dire? Intese dire fiamma. Quindi, nell'Hades, dove lui si trovava, c'è il fuoco. Ma molti non ci credono. Dicono che il fuoco di cui parla la Sacra Scrittura in relazione all'Hades e alla Geenna è un fuoco allegorico. Ora, capite che quando si trovano davanti queste persone, cioè li devi esortare a ravvedersi, gli esponi, diciamo, quello che è scritto, però ti rendi conto che se Dio non li fa rientrare in loro stessi, rimarranno appunto attaccati alla menzogna. Quindi non meravigliatevi se ci sono tanti evangelici che non credono che il Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Eppure c'è scritto, ma loro non ci credono. Noi invece ci crediamo, Ci crediamo e vogliamo continuare a crederci perché noi crediamo nella verità. Noi non crediamo alle favole. Alle favole non ci crediamo, ma alla verità ci crediamo. Io quindi vi esorto a continuare a credere nella verità. Le favole, rigettatele, fratelli. Rigettatele e confutatele, perché questo si addice ai santi dell'Altissimo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.